Stiamo per ascoltare uno studio di Andrea Belli, ci parlerà sul rapimento della Chiesa. Vi ricordo che questo programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, un programma serale di Radio Logos, e ricordo inoltre ancora ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos, menu podcast sul sito www.radiologos.it troverete le voci del menu tra cui podcast e quindi potete scaricarvi il programma che desiderate. Ripeto, il sito www.radiologos.it.
Ti ringrazio Matteo. Allora, andando nello specifico, ovviamente non farò nomi, non mi sembra il caso, però visto che è un video su YouTube, è un video pubblico, quindi un video che è accessibile a tutti, e in questo video poi privatamente, se qualche ascoltatore della chat o qualche ascoltatore così di Radio Logos vorrà avere più informazioni, lo potrà fare in privato. In pratica, in questo video chi parlava asseriva che, citando proprio letteralmente, il rapimento è una balla, il rapimento è una bufala praticamente, ed è la somma di tutte le balle. Praticamente il motivo, la motivazione, ecco, di tale asserzione, che già così suona molto molto stonata, è praticamente il fatto che il relatore univa, cioè non credeva in due eventi distinti, ma credeva in un solo evento, ovvero il ritorno del Signore Gesù in gloria, punto e basta. Cioè, quindi di rapimento non ce n'è traccia, di rapimento non se ne parla. Allora, questa sera, spero di terminare questa sera, altrimenti mi riserverò magari per un altro mercoledì di concludere, cercheremo di vedere insieme perché il rapimento della Chiesa è biblico, ci chiederemo se la parola di Dio ne parla e soprattutto ci domanderemo se quello che noi leggiamo in Prima Tessalonicesi 4, versetti 13 e 17, è lo stesso evento descritto dal Signore Gesù in Matteo 24-25, oppure se si parla di due eventi distinti. Allora, partiamo subito proprio da quest'ultimo punto, per poi vedere insieme anche, ecco, un altro concetto molto importante, il rapimento della Chiesa, se c'è il rapimento della Chiesa, quando ci sarà, cioè se ci sarà prima della grande tribolazione, a metà della grande tribolazione o dopo la grande tribolazione, perché anche questo è un concetto che in quel convegno è stato approfondito, dove in pratica si diceva che il rapimento della Chiesa, cioè a parte il fatto che non si parlava di rapimento della Chiesa, ma comunque si parlava di un unico evento che ci sarà alla fine della grande tribolazione. Allora cercherò di essere il più chiaro possibile, mi rendo conto che l'argomento, quando si entra nell'escatologia biblica, ovvero nello studio delle profezie, è sempre qualcosa di abbastanza problematico, perché nello studio della parola di Dio certamente l'escatologia è la parte più ostica, ecco, da comprendere, da capire, perché soprattutto quando noi ci addentriamo ad esempio nel libro dell'Apocalisse possiamo renderci conto di come anche i linguaggi che vengono utilizzati non sono sempre accessibili a tutti. Allora, iniziamo a leggere in Matteo capitolo 25, spero che voi abbiate la parola di Dio, la Bibbia vicino a voi, altrimenti potrete seguirmi. Matteo capitolo 25, versetto 31. Allora, proprio per fare un riassunto di quello che viene descritto nel capitolo 24 e Matteo 25 fino al versetto 30, in pratica il Signore Gesù in Matteo 24 evidenzia e sottolinea quelle che sono le situazioni e le circostanze che precederanno il suo ritorno in gloria. In altre parole, il Signore Gesù in Matteo 24 dichiara: prima che il figlio dell'uomo torni dovrà succedere questo, questo e quest'altro. Allora, ad esempio, il Signore Gesù parla di guerre, di rumori di guerre, di fame, di pestilenze, di carestie, quindi di una situazione sociale mondiale, possiamo dire, veramente molto molto problematica. E proprio nella prima parte, ecco, di quello che viene conosciuto come il sermone profetico del Signore Gesù, che è appunto Matteo 24 e 25, il Signore evidenzia ciò che precederà il suo ritorno in gloria. Poi nel versetto 31 di Matteo 25, ecco, lui entra nello specifico ed ecco che cosa dice Gesù. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, sete o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Adesso leggiamo Prima Tessalonicesi 4, versetti 13 e 17. E chiedo proprio a coloro che ci stanno ascoltando di verificare e di riflettere su questa semplice domanda. Può essere questo uno stesso evento descritto dal Signore Gesù e descritto dall'Apostolo Paolo, che adesso tra poco leggeremo, oppure in queste due letture vi trovate delle differenze evidenti che chiaramente distinguono questi due eventi? Allora, vediamo che cosa dice l'Apostolo Paolo, un brano che per chi legge la parola del Signore da diversi anni è piuttosto conosciuto. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza. Prima Tessalonicesi 4, versetto 13. Riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Volevo leggere anche un altro brano che abbiamo in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 51 e seguenti. Adesso un attimo che lo visualizzo qua sul computer. Allora, Prima Corinzi 15, versetto 51. Dice l'Apostolo Paolo: ecco, io vi dico un mistero. Allora, sottolineate questa parola perché è molto molto importante. Io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché perché la tomba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo danno? Allora, da una lettura superficiale, senza neanche addentrarci più di tanto, io credo che sia piuttosto evidente il fatto che gli eventi di cui Paolo parla e di cui il Signore Gesù parla in Matteo 24 non possono coincidere. Non possono coincidere per diversi motivi, per diverse motivazioni. Innanzitutto dobbiamo renderci conto che nel Vangelo di Matteo, capitoli 24 e 25, il Signore Gesù sta parlando al popolo di Israele nello specifico e soprattutto il Signore Gesù sta rispondendo ad una domanda che i suoi discepoli gli hanno posto. Questo lo possiamo vedere nei primi tre versetti di Matteo 24. Adesso, proprio per non citare male, vado a prendere anche questi versetti. Matteo 24. I primi tre versetti. Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Qui abbiamo una domanda dei discepoli. Versetto 3. Dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Questa è la domanda che pongono i discepoli. E per rispondere a questa domanda noi abbiamo tutto il capitolo 24 e tutto il capitolo 25, con parabole annesse anche, la parabola delle 10 vergini e via dicendo. Allora, dobbiamo tenere conto che il Signore Gesù sta parlando al popolo di Israele, sta rispondendo ad una domanda ben specifica che i discepoli gli hanno posto, ovvero: quando avverranno queste cose? Quale sarà il segno della tua venuta? Chiaramente qui per venuta si intende la venuta in gloria del Signore Gesù. Si parla di un giudizio, abbiamo letto nel Matteo capitolo 25, versetti 31 in avanti, di un giudizio che è, possiamo dire, immediato dal momento in cui il Signore Gesù tornerà per regnare. In altre parole, quando il Signore Gesù tornerà per regnare, ci sarà una separazione, come il Signore Gesù ha detto, da tra le pecore e i capri, cioè tra coloro che avranno accesso al regno del millennio, al regno glorioso del millennio, mentre invece alla sinistra ci saranno i capri, che è il simbolo di coloro che non entreranno nel millennio e che di conseguenza saranno immediatamente giudicati. Ecco perché il Signore Gesù fa riferimento alla Geenna, cioè al fuoco eterno, una chiara allusione a quello che è il giudizio definitivo che poi noi leggiamo in Apocalisse capitolo 20. Quindi, ritorno in gloria, giudizio, valutazione, coloro che entreranno nel regno del Messia, nel regno del millennio, coloro che ne saranno fuori, e gli angeli saranno parte attiva, saranno protagonisti in questo particolare evento perché avranno il compito di raccogliere praticamente una folla immensa, non abbiamo neanche la più pallida immaginazione di quanto potrà essere grande quella folla, quando il Signore Gesù tornerà per regnare. Ora, la domanda è: tutte queste cose, cioè tutto quello che Gesù dice in Matteo 24 e 25, corrisponde a Prima Tessalonicesi 4? Oppure Prima Tessalonicesi 4 sta parlando di tutt'altra cosa, cioè l'Apostolo Paolo sta parlando proprio di un altro evento, non sta parlando dello stesso evento, ma sta parlando di un altro evento. Allora, io credo che se noi avessimo un foglio e mettiamo, sulla sinistra il brano di Matteo 25 con tutte le caratteristiche e sulla destra Prima Tessalonicesi 4 con tutte le caratteristiche, io credo che di evidenze, cioè che io credo che di caratteristiche diverse ne troveremmo veramente tante. Innanzitutto, l'Apostolo Paolo parla alla Chiesa. In Prima Tessalonicesi 4, il Signore Gesù parlava al popolo di Israele. Dobbiamo tenere conto e ricordare che nei Vangeli ancora la Chiesa non era nata. Per La Chiesa nasce in Atti 2, ovvero nasce quando lo Spirito Santo scende sui 120 che furono i primi, i 120 dell'Alto Solaio, che furono i primi ad essere riempiti di Spirito Santo, e da lì nasce la Chiesa. Poi, se noi leggiamo il libro degli Atti, vediamo che ai Giudei vengono aggiunti i Samaritani, e dopo i Samaritani vengono aggiunti i Gentili, e la Chiesa prende corpo, la Chiesa prende forma. E quando il Signore Gesù preannuncia la Chiesa, perché la parola Chiesa la troviamo anche nei Vangeli, notate che ne parla sempre al futuro. Ad esempio, quando l'Apostolo Pietro, in Matteo capitolo 16, farà quella mirabile dichiarazione, quando dirà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, il Signore Gesù che cos'è che gli dice? Beato tu sei Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma il Padre mio che è nei cieli. Perciò tu non ti chiamerai più Simone, ma Cefa, cioè Pietro, Cefa, etto, e su questa pietra, che sappiamo essere... Poi Matteo, in una puntata, diciamo, precedente di diverso tempo fa, l'aveva spiegato veramente bene. Questa pietra non è certamente l'Apostolo Pietro, ma è proprio il Signore Gesù stesso. È la stessa predicazione del messaggio del Vangelo. Questo è qualcosa di molto, molto importante. Quindi la Chiesa noi non nasce nei Vangeli, la Chiesa nasce in Atti. Ed è dagli Atti in poi con le epistole, via dicendo, che noi abbiamo le norme, le regole normative a cui la Chiesa si deve sottomettere letteralmente. Nell'Antico Testamento noi abbiamo gli insegnamenti anche per la Chiesa, ci mancherebbe altro, ma non siamo tenuti, ad esempio se noi prendiamo la Torah, se prendiamo la legge, noi non siamo più tenuti all'ubbidienza legalistica, cioè all'ubbidienza letterale della legge, perché il Signore Gesù ha adempiuto la legge, l'ha adempiuta tutta quanta. Vorrei ricordare che l'ebreo era sottomesso a 613 mitzvot, ovvero 613 precetti della legge. Noi siamo stati liberati da questa sorta di schiavitù, perché il Signore Gesù Cristo ha adempiuto pienamente la legge. Però quando noi, ad esempio, leggiamo le epistole, noi abbiamo delle norme comportamentali, norme etiche, dottrinali anche, alle quali noi ci dobbiamo, che noi dobbiamo ubbidire proprio letteralmente. Ripeto, gli insegnamenti, le applicazioni, le abbiamo anche nell'Antico Testamento, perché tutta la parola di Dio è per nostra istruzione, ci mancherebbe altro. Quando però noi andiamo in Prima Tessalonicesi 4, che cos'è che vediamo? Che l'Apostolo Paolo appunto parla della Chiesa, in Prima Corinzi 15, quello sì che è un brano parallelo a Prima Tessalonicesi 4, cioè in Prima Corinzi 15 l'Apostolo Paolo sta parlando dello stesso evento descritto in Prima Tessalonicesi 4. Quando egli dice: ecco, io vi dico un mistero. Quando noi leggiamo nel greco la parola mistero, che sarebbe misterio, quindi praticamente il traduttore ha semplicemente traslitterato la parola mistero, traducendola mistero, ma in realtà per mysterion si intendevano delle rivelazioni nuove che ad un certo punto venivano manifestate, venivano rivelate. Allora la Chiesa, se noi parliamo, ad esempio, noi abbiamo sette misteri nel Nuovo Testamento e uno di essi è proprio il mistero della Chiesa. Perché il mistero della Chiesa? Il mistero della Chiesa voi lo trovate in Efesini capitolo 3. Questo vuol dire che la Chiesa era sempre nella mente eterna di Dio. Però la Chiesa viene rivelata a un certo punto della storia, un po' come il Signore Gesù, vero? Il Signore Gesù era l'agnello preordinato avanti la fondazione del mondo, ma quando è che il Signore Gesù si è manifestato? Dirà l'Apostolo Paolo in Galati, quando giunse la pienezza dei tempi, cioè quando giunse il momento preciso, il momento X che Dio aveva stabilito affinché suo figlio venisse manifestato. Lo stesso vale per la Chiesa. La Chiesa si è rivelata al momento che Dio lo ha stabilito. Il rapimento ci sarà al momento che Dio ha stabilito, ma è una rivelazione nuova che Dio diede all'Apostolo Paolo. Il Signore Gesù non poteva parlare del rapimento.
Allora, mandiamo un po' di musica, è saltata la linea nel collegamento Skype.
preleggere, ma confido nella vostra memoria, come la manifestazione del ritorno in gloria del Signore.
Eliseo?
Sì, Matteo, abbiamo qualche problema con Andrea.
Io vi sento,
Sì, ci sono stati due buchi, Andrea, da due minuti fa circa, quindi riprendi un po' da lì?
Ah, ok, va bene, voi mi sentite bene?
Ora sì, prima sì. C'è stato proprio un buco netto.
Io la connessione l'ho sempre avuta, quindi...
Sì, infatti mi preoccupavo perché...
Eppure a te, Matteo, vero? Non sentivi neppure
tu? No, io sono connesso con Andrea, quindi noi eravamo connessi, però non sentivo più né Andrea, ecco, né musica, né nulla.
Ecco, allora va bene, era proprio di lì. Va bene, Andrea?
Niente, allora vado, sì, comunque non è che ho detto più di tanto. L'importante è che voi mi sentiate. Sì. Allora, appunto, quello che noi leggiamo in Matteo 24 e 25 è che ci sono segni visibili, cioè qualcosa che tutto il mondo vede. Ad esempio, quando il Signore Gesù parla del suo ritorno come un fulmine dal levante al ponente, si parla di qualcosa di visivo e che coinvolgerà il mondo intero. Mentre invece in Prima Tessalonicesi 4 vediamo che si parla semplicemente di suoni, di tre suoni che sono molto molto importanti, perché sono i tre suoni che precederanno veramente il rapimento della Chiesa. Notate come in Prima Tessalonicesi 4 viene proprio usata la parola rapiti. Quindi dire che il rapimento della Chiesa è una bufala non soltanto è antibiblico, ma proprio cancella definitivamente questo brano di Prima Tessalonicesi 4, dove l'apostolo Paolo usa proprio il verbo greco arpazzo, che vuol dire prendere con forza. Proprio viene utilizzato questo verbo in riferimento ai ladri, in riferimento a coloro che rapivano le persone. Ovviamente in Prima Tessalonicesi 4 ne abbiamo una connotazione completamente positiva, cioè è il Signore Gesù che ci strappa proprio con forza da questo mondo corrotto e perverso. Ovviamente non possiamo dire quando questo avverrà, perché nessuno lo può dire, però certamente non possiamo dire che si tratta dello stesso evento che abbiamo in Matteo 24 e 25. Inoltre, quando noi leggiamo Prima Corinzi capitolo 15 e versetto 51, notiamo qui un dettaglio importante sul quale magari torniamo dopo una pausa musicale, se sei d'accordo, Matteo.
Sì, allora visto che sto alla regia qui, mando dai Worship Ensemble Mille Ragioni, come avevamo detto, motivo che piace, lo ha richiesto Andrea questa sera, Andrea da Roma, però piace sia Eva che Andrea Belli, quindi ascoltiamo volentieri questo motivo. Mille Ragioni dai Worship Ensemble.
Canterò il tempo mio qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti per mille anni e per l'eternità. Benedici, Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò.
Vai, Andrea.
Ok, mi sentite bene?
Sì, sì.
Ok, perfetto. Allora, in questa seconda parte cercheremo appunto di rispondere, ho visto che anche la chat si è preparata, ecco, a questo, nel rispondere a questa domanda, che sembra una domanda da 100 milioni di euro, no? Ovvero il rapimento della Chiesa ci sarà prima, a metà o dopo la grande tribolazione. Allora, se il rapimento, intanto prendiamo in considerazione l'ultima opzione, se il rapimento della Chiesa fosse dopo la grande tribolazione non si potrebbe neanche parlare più di rapimento, per il semplice fatto che dopo la grande tribolazione c'è solo il ritorno in gloria e basta. Quindi non è possibile la suddivisione, ecco, la distinzione di questi due eventi, perché se fosse dopo la grande tribolazione l'Apocalisse è molto chiaro in questo: c'è solo il ritorno in gloria del Signore Gesù che torna con i suoi santi. Quindi dopo la grande tribolazione c'è da escluderlo, se parliamo di rapimento. Il ritorno in gloria sì, che chiaramente è dopo la grande tribolazione. Invece il dubbio rimane su rapimento prima della grande tribolazione oppure a metà della grande tribolazione o durante la grande tribolazione. Allora, io conosco dei fratelli carissimi che hanno delle convinzioni diverse in merito a questo, solo che io personalmente questa grande difficoltà, ma lo dico non per presunzione perché io non sono nessuno, ma io credo che la parola di Dio sia abbastanza chiara, sia piuttosto chiara, ecco, su questo concetto, per le motivazioni che adesso andremo a vedere. Allora, perché noi crediamo, perché io credo che il rapimento della Chiesa sia prima di questo periodo? Intanto ricordiamo che cos'è la grande tribolazione. Per grande tribolazione, per tribolazione, scusate, si intende il periodo più buio, il periodo più oscuro che la storia dell'umanità conoscerà, un periodo che durerà 7 anni, un periodo che sarà capeggiato da un uomo senza scrupoli e che tutti gli studiosi, ecco, su questo c'è abbastanza concordia, questi 7 anni vengono divisi in 2 segmenti, vengono divisi in 2 parti, in 2 sezioni, ovvero i primi 3 anni e mezzo che sono visti come 3 anni e mezzo preparatori e 3 anni e mezzo che quelli sono veramente conosciuti come grande tribolazione, perché in quei 3 anni e mezzo il dittatore mondiale si smaschererà, toglierà la sua maschera e farà vedere chi egli è veramente. Negli ultimi 3 anni e mezzo, però, nello stesso tempo, il Signore moltiplicherà i suoi giudizi contro questo mondo. Quindi non abbiamo veramente neanche l'immaginazione di come questo periodo veramente per l'uomo sia, da una parte, il più tetro, ma da quello che noi leggiamo nell'Apocalisse ci saranno un sacco di conversioni in quel periodo, ci saranno veramente tantissime persone che si convertiranno al Vangelo, e questa è veramente una nota molto positiva e anche molto incoraggiante. Però torniamo alla nostra domanda: la Chiesa dovrà vedere questi 7 anni? La Chiesa dovrà subire la dittatura di questo personaggio oppure ne sarà preservata? Allora, vediamo innanzitutto una prima motivazione. Pietro, nella sua prima epistola, al capitolo 4, versetto 17, possiamo prenderlo, ecco, insieme questo brano, anche questo piuttosto conosciuto. Allora, prima Pietro, adesso lo prendo qui su computer, 4:17 dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Ecco, notate anche la precisione, di queste parole. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Allora, l'Apostolo Pietro qui è molto chiaro, distingue due giudizi, ovvero distingue il giudizio della casa di Dio, che è un'espressione neotestamentaria che indica chiaramente la Chiesa, non indica altro, ma indica la Chiesa, dal giudizio del mondo, dal giudizio nei confronti del mondo. Quindi, in altre parole, l'Apostolo Pietro sta dicendo che il giudizio nei confronti della casa di Dio non può essere uguale, chiaramente, al giudizio che il Signore ha in serbo per il mondo. Quindi l'Apocalisse, ad esempio, ci porta a identificare il tempo dei giudizi di Dio sul mondo con la grande tribolazione. Quindi, di conseguenza e di riflesso, l'Apostolo Pietro sta dicendo che la Chiesa, essendo giudicata per conto suo, non può nel contempo partecipare a questo periodo. Questa è una riflessione logica che noi possiamo avere leggendo questo brano. Quindi questa considerazione è anche sostenuta da quella che è la convinzione rivelata da Paolo, secondo la quale Dio non vuole che i suoi figli, 1 Corinzi 11:32, siano condannati o giudicati con il mondo. Quindi il Nuovo Testamento fa una netta distinzione tra il giudizio della Chiesa, e per giudizio qui si intende valutazione, non si può identificare lo stesso termine con quello che invece riguarda il mondo, dove lì per giudizio si intende la condanna. Noi sappiamo che il credente, il vero nato di nuovo, non è più sotto condanna, però sarà valutato dal Signore. Quindi è in tal senso che noi abbiamo la parola giudizio. Secondo, alla fine del suo discorso profetico, quindi ritorniamo a Matteo 24:25, il Signore Gesù fa capire chiaramente ai suoi discepoli che è possibile evitare le tribolazioni della fine comparendo alla sua presenza prima che queste avvengano. Quando in Luca capitolo 21, versetto 36, dice così il Signore: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere. Guardate che cosa dice il Signore Gesù: siate in grado di scampare. Noi scampiamo da un pericolo quando sta per arrivare un pericolo e noi ne siamo liberati. È esattamente quello che avverrà. Noi crediamo, io credo, alla luce della parola del Signore, quando il Signore Gesù strapperà la sua Chiesa, nel momento in cui dovrà iniziare questo periodo buio, questo periodo tetro che va sotto il nome di grande tribolazione. Terzo, secondo la visione di Apocalisse 19, versetti 6 a 8, le nozze dell'agnello si celebreranno prima della vittoria di Cristo sulla bestia e sul falso profeta. Questo è chiaro, perché l'Apocalisse va letta anche da un punto di vista cronologico. Quando voi leggete in questo libro, dopo queste cose, dopo queste cose, dopo queste cose, è un ritornello che noi abbiamo nell'Apocalisse, perché si segue una successione cronologica degli eventi. Allora, in Apocalisse 19 noi abbiamo le nozze dell'agnello, ovvero l'agnello si sposa con la sua chiesa, perché la chiesa nel Nuovo Testamento è vista come la promessa sposa, come la fidanzata celeste del Signore Gesù. Pertanto, se la sposa fosse ancora sulla terra, quindi qui stiamo all'opzione che abbiamo detto, rapimento dopo la grande tribolazione. Se la sposa fosse ancora sulla terra, come potrebbe avvenire questa gloriosa celebrazione nuziale? Come potrebbe avvenire questo glorioso matrimonio che è in cielo? Non avviene sulla terra, ma è in cielo. Ma se la Chiesa è ancora sulla terra, quindi qui abbiamo una sorta di contraddizione. Fra l'altro, tutte le indicazioni neotestamentarie che vedono in Cristo lo sposo e nella Chiesa la sua sposa perderebbero molto della loro carica di gioia e di speranza se il matrimonio fosse celebrato dopo, cioè se lo sposo lasciasse la sua sposa a soffrire sulla terra. Questo Io non so chi di noi è sposato, anche dei nostri, sia coloro che ci seguono in chat e sia coloro che ci stanno ascoltando via frequenza. Però se io sapessi che mia moglie deve superare o deve affrontare un periodo veramente drammatico, una sorta di tribolazione, ecco come viene chiamata nella scrittura questo periodo tetro, questo periodo buio, beh, io mi affretterei ad andare a prendere mia moglie e a portarla in salvo. Ecco, se vogliamo, questo è una riflessione umana, se vogliamo. Ecco, però, attenzione, la grande tribolazione in Apocalisse capitolo 6 è vista anche come l'ira dell'agnello. In Apocalisse capitolo 6 viene proprio descritta come ira dell'agnello. Quindi, altra domanda, come può la Chiesa passare per un periodo che è conosciuto come l'ira dell'agnello quando l'agnello è il suo sposo? Cioè, sono tutte domande che ci sorgono nella mente, ma che chiaramente ci fanno venire mille punti di domanda se noi riteniamo che il rapimento della Chiesa, o che meglio, per meglio dire, la Chiesa dovrà affrontare questo particolare periodo. Ma non è mica finita qua. Domandiamoci perché ci sono degli studiosi seri, di cui non ho nessun motivo per dubitare sulla loro serietà, sul fatto che loro dicono o asseriscono che il rapimento della Chiesa ci sarà durante la grande tribolazione. Ecco, per due brani, praticamente vengono presi due brani e che vogliamo vedere insieme. Uno si trova in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, perché chiaramente quando c'è una convinzione che viene perpetrata è perché ci sono dei passi biblici che sembra che dicono alcune cose, poi magari quando andiamo a vederli più da vicino vediamo che questi passi dicono altro. Allora, Seconda Tessalonicesi capitolo 2, proprio i primi versetti, i primi due versetti, adesso lo prendo. Allora, ora fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Allora, che cosa si intende per giorno del Signore? In greco, kurion emera. Se voi prendete una chiave biblica, una qualunque chiave biblica, e cercate giorno del Signore, voi troverete che questa espressione è molto cara nell'Antico Testamento e descriveva un unico evento. Qual era questo evento? L'evento di Dio che giudica il mondo. Allora voi leggete nel libro di Isaia, nel libro di Zaccaria, nel libro di Ezechiele, nel libro di Malachia, potete prendere tantissimi testi profetici dove questo giorno vi viene descritto come un giorno di tenebre, un giorno di fitta caligine, un giorno di angoscia, un giorno di lutto, un giorno di cordoglio. Perché? Perché è il giorno che non è di 24 ore, ma è un periodo nel quale Dio giudicherà il mondo. Adesso non abbiamo il tempo di andare a prendere tutti questi brani, ma vi assicuro che ce ne sono veramente tanti. Basta che voi cercate giorno del Signore nell'Antico Testamento. È di questo giorno che Paolo parla in Seconda Tessalonicesi 2. Giorno del Signore è sempre visto come questo periodo di giudizio che Dio manifesterà verso il mondo impenitente. Se noi confondiamo giorno del Signore e lo scambiamo per il rapimento della Chiesa, è chiaro che allora vado in confusione. Perché se io identifico il giorno del Signore nel rapimento della Chiesa, allora è chiaro che, guardate che cosa dice Paolo nel versetto 3, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno, ora di quale giorno si sta parlando? Il soggetto del versetto 2 è il giorno del Signore. Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. Allora è chiaro, se io identifico il giorno del Signore nel rapimento della Chiesa, è ovvio che io giungo alla conclusione che il rapimento della Chiesa ci sarà dopo la grande tribolazione, cioè dopo che si sarà manifestato l'anticristo o comunque il figlio della perdizione. Invece il giorno del Signore è il periodo nel quale Dio manifesterà i suoi giudizi. E quando questo avverrà? Quando si manifesterà l'anticristo? Quando noi leggiamo l'Apocalisse e leggiamo l'Apocalisse 13 in poi, lì abbiamo da una parte l'anticristo che si rivela e si manifesta, dall'altra parte Dio che moltiplica i suoi giudizi. Quindi tutto coincide alla perfezione. Ma non è finita qua. Versetto 9. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono. Perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Scusate, dovevo leggere i versetti prima. Ora voi sapete, versetto 6, ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'empietà, vedete che anche qui troviamo la parola mistero, è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio. Allora guardate, quando sarà manifestato l'empio? Quando sarà tolto di mezzo chi lo trattiene? Allora, è vero che qui noi non abbiamo una identificazione di questo chi lo trattiene o colui che lo trattiene. Però noi non sappiamo se questo dittatore mondiale è già nato, se è magari giovane, se è un ragazzo, non sappiamo nulla di questo. Possiamo benissimo supporre che sia già nato e che sia in attività, ecco. Però non può manifestarsi, non può manifestare la sua violenza, la sua malvagità. Perché? Perché c'è questo chi ora lo trattiene. Chi è che può trattenere la malvagità dell'essere umano? Chiaramente lo Spirito Santo, chiaramente il Signore, ma io andrei anche oltre, anche la Chiesa stessa, perché comunque la Chiesa è una potenza, oltre al Vangelo è potenza di Dio, ma anche la Chiesa, soprattutto quella Chiesa, anzi quell'unica Chiesa che Gesù edifica, che Gesù costruisce, di cui Gesù è il capo supremo, il capo assoluto, allora certamente la malvagità dell'uomo, la malvagità dell'essere umano, la malvagità di questo dittatore mondiale non può manifestarsi pienamente. Può manifestarsi pienamente nel momento in cui non c'è più nessun ostacolo, non c'è più nessuna barriera. L'anticristo potrà manifestare tutta la sua malvagità. Quindi anche questo è un dato, io credo che sia molto importante. Nel libro dell'Apocalisse, inoltre, vado verso la conclusione anche per non stancarvi oltre, nel libro dell'Apocalisse al capitolo 3, quando il Signore Gesù parla alla chiesa di Filadelfia, dice: io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Allora, tutti gli studiosi sono concordi che questa ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero è la grande tribolazione. Cioè quello che Giovanni spiegherà dal capitolo 6 di Apocalisse in avanti. Nel greco letteralmente è: io ti preserverò fuori dall'ora della tentazione. Quindi, se vogliamo, lì abbiamo un messaggio esplicito, un messaggio proprio chiaro, dove il Signore Gesù dice a quella chiesa. Ma noi sappiamo che le sette lettere alle sette chiese dell'Asia Minore hanno un carattere e le promesse hanno un carattere universale per tutta la Chiesa. Allora anche quella promessa ha un carattere universale per la Chiesa: io ti preserverò fuori dall'ora della tentazione. Quindi è Gesù che mi sta dicendo che la Chiesa non sperimenterà, non passerà per l'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Un'ultima cosa e concludo: dal capitolo 6 di Apocalisse in avanti, cioè qua non, noi troviamo la parola Chiesa in Apocalisse solo fino al capitolo 3. Dal capitolo 6 in avanti non troviamo più la parola Chiesa, troviamo soltanto le nazioni, troviamo le folle, troviamo Israele, ma non troviamo più la Chiesa. Questo Io credo che questo sia un dettaglio molto importante se noi leggiamo l'Apocalisse da un punto di vista cronologico, temporale, sugli eventi e per gli eventi che stanno per accadere. Io ho finito.
Lo studio che abbiamo ascoltato era di Andrea Belli sul rapimento della Chiesa in un convegno che lui ha tenuto ad Arezzo. E quindi noi ringraziamo Andrea Belli per questo studio e vi ricordo che il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare da podcast di Radio Logos. Andate sul sito radiologos.it, cercate nel menu la voce podcast, aprite il podcast e quindi vi si apriranno tutti i programmi all'interno del podcast. Poi nella parte destra estrema potete scaricarvi il programma che desiderate e quindi riascoltarlo quando volete, salvarlo nella vostra cartella. Ricordo il sito www.radiologos.it, voce del menu podcast.